In questo progetto di costruzione di cliniche odontoiatriche, che è un progetto che è partito sette anni fa ormai, da parte di soprattutto dell'ospedale San Raffaele, lavoratori dell'ospedale San Raffaele e San Paolo di Milano, e è stato un progetto che è stato deciso insieme alla Giunta, dove andare a costruire le cliniche, dove erano quindi i punti più nevralgici, i punti più isolati, e sono state le stesse Giunte a segnalare le persone che avevano intenzione di seguire un percorso formativo. Da parte nostra, due medici dentisti sono formati su in Messico per questo è la clinica. Due medici dentisti sono formati per due anni in una comunità e hanno insegnato a 12 promotori di salute a fare il lavoro di dentista, quindi a fare quello che fa comunemente le vitalizzazioni, le ricostruzioni, togliere le estrazioni e prostate dentali. E poi è un percorso molto, molto lungo e soprattutto un percorso che veniva fatto anche in Italia con una raccolta di soldi da una parte e materiali sanitari dall'altra, perché sono cose che costano veramente un botto. E a distanza, questi mesi sono fermati due anni a lavorare lì, a distanza di altri due anni, l'anno scorso siamo partiti in cinque per andare a vedere come era continuato questo progetto, no? Perché faccio una parentesi, qua ho messo un po' di foto di murale, quella che mi molto con la pittura muraria. Per esempio per l'educazione sanitaria, questa qui è la facciata di una clinica, ci sono tutte queste immagini che in modo molto diretto e molto semplice però danno dei concetti che sono molto, molto importanti per quello che è il discorso della prevenzione. Questa è una parentesi di come si comunica in maniera diretta, che è una cosa un po' diversa da quello che dicevamo prima. Stavo dicendo, siamo andati a vedere come avevano continuato a lavorare, come stavano andando le varie cliniche. Quello che abbiamo trovato ci ha sorpreso molto, perché pensavamo che molte persone avessero lasciato un po' da parte i progetti di nutrizione, invece le cliniche continuavano a lavorare, nel senso che i promotori che fanno i dentisti non è che fanno quello di mestiere, ma sono contadini che coltivano il loro pezzetto di campo, e quando c'è qualcuno della loro comunità che fa male, tolgono la zappa e vanno nella clinica, quindi continuano tutta una serie di lavoro, perché lì comunque l'unica cosa che hanno sono le terre che hanno occupato, e ogni famiglia per vivere deve coltivarsi il suo campo, quindi non sono professionisti, diciamo. E quello che abbiamo fatto insieme a loro è stato fare delle brigate e andare in giro con un camion portando un ambulatorio mobile in comunità che magari erano più disparate da dove c'erano le cliniche, e quindi per raggiungere persone che normalmente avrebbero fatto fatica a spostarsi per raggiungere i posti dove c'era assistenza medica un po' più avanzata. E questo qui è stato anche un'occasione per vedere quali erano eventuali dubbi, eventuali mancanze di pratiche di capacità, e per andare ad intervenire a livello formativo. Quindi adesso io vi mostro un altro paio di foto su queste cose qua. C'è un po' di sangue, ci sono cose che magari sono un po' così, però secondo me sono importanti da vedere. Questa è una compagnia italiana che sta facendo la pulizia dei denti, infatti abbiamo lavorato molto su quella che è la prevenzione. Questo è un dei nostri promotori dentali che sta facendo la manutenzione di un apparecchio per l'aspirazione. Questo è un signore che quando è arrivato aveva detto di rotto così, questo è il lavoro che hanno fatto i ragazzi. Questo cosa magari può essere un po' così, però è la cosa da vedere. Questa è l'educazione preventiva per insegnare ai bambini come si lava i denti. Questo sono io che per la prima volta mi sono fatto una pulizia dei denti, che non sono fatto da lì, in una giornata di... Ecco, questa, che purtroppo è girata, è la loro cartella delle vaccinazioni, in quanto le cliniche indigene autonome fanno un lavoro capillare su quello che è la vaccinazione infantile, che non in una zona commerciata dove ci sono malattie endemiche che hanno apporto molta ritenza e sono l'unica cosa necessaria, e la gestiscono in maniera autonoma, cioè è una cosa che lo Stato messicano non fa per l'Unice, lo fa per degli altri abitanti. Le comunità zapatiste riescono a fare questo lavoro non solo ovviamente per i compagni che io nelle comunità zapatiste, ma per tutta la popolazione, perché non c'è mai una discriminante di del tipo ideologico, diciamo. Questo qui è un apparecchio radiografico portatile che abbiamo con la Polizia d'Italia, che è una cosa che per dire non c'hanno neanche qua a Bologna a Maggiore, abbiamo trovato parte dei compagni tedeschi, che permette di fare le radiografie del prodotto dei malati. Questo è uno degli ambulatori mobili che montavamo nelle varie cliniche. Come vedete c'è i lettini, non so se avete preso un po' le piste, le cose sono esattamente uguali a quelle che sono qua. Questo è il materiale che portavamo in giro, si parla di 600 kg solo di roba tecnica, non ci sono i bagagli personali. Questa è la clinica di Morelia, una delle cliniche che sono state costruite dai Compass, ed è interessante vedere come mentre per la sede della giunta e le case della gente siano costruite in legno, le cliniche le costruiscono in muratura, quindi hanno questa idea di investire soprattutto nei beni comuni. Questa qui è una farmacia ebolistica, cioè sono tutti estratti di erbe, loro lavorano moltissimo con i derivati delle erbe, perché non li devono pagare, perché non gli per loro questo non tantissime, e c'è un caracol che si occupa esclusivamente della raccolta, della distillazione degli estratti erboristici e li distribuisce a tutte le comunità. Le medicine, diciamo, classiche, tamperine, eccetera, la gente le deve pagare, c'è la possibilità, mentre tutte le derivati erboristici sono gratuiti, sia per i pazienti. Questo è un attimino una premessa di quello che è stato. E non lo so, adesso io ho buttato un pericano al fuoco, magari sono stato un po' da una parte per l'altra, ma è un mio limite, quindi magari se qualcuno ha qualcosa da chiedere nello specifico, poi andiamo avanti a parlare di altro.
Sì, magari volevo dire qualcosa sulla esperienza che ho fatto lì. Io ho fatto una crescita in Sabato, sto facendo. E quindi sono qua a studiare il sistema sanitario del zapatista, diciamo come il conservatore, cioè della legge costruttore del governo messicano e la legge costruttore della parte del zapatista. E effettivamente quello che mi ha sorpreso molto era per esempio il drone volato in corpo di montagna, i presidi sanitari che funzionano autonomamente. Chiaramente non funzionano tutti allo stesso modo, si vede. Sono dei posti che sono efficienti in natura, quindi sono maggiori difficoltà. Però ci sono effettivamente molti nuovi giovani, anche ragazze, che vengono formati dai pazificatori, che sono sostanzialmente dei medici, spesso messicani, di quelle zapatiste che fanno questa attività di solidarietà, e dopo vanno avanti autonomamente a curare la propria popolazione. Assolutamente grazie per il fatto che appunto sono cose che portiamo altre occupazioni. I turni nelle cliniche sono settimanali, di conseguenza ogni promotore sta una settimana in clinica, una settimana in cui è in turno, ho fatto da assistere a tre corsi di formazione di un promotore di salute, con un'età compresa tra i 17 e i 35 anni, credo, e in cui venivano trattate sia teoricamente le malattie diffuse nella zona, che sono sostanzialmente i parassiti intestinali, la febbre tifoidea, così altre affezioni anche della parte respiratoria. E poi venivano fatte delle esercitazioni pratiche come simulazioni di vaccini, non so come curare ferite, queste cose. E la cosa interessante che emergeva dai dibattiti che poi venivano fatti tra i promotori erano le cause della malattia. E secondo me loro sono molto consapevoli delle cause sociopolitiche della malattia, che sostanzialmente la maggior parte delle malattie che ci sono in questo contesto del Zapas sono da considerare tra le malattie della povertà, e quando ci si chiede che origine abbia la povertà, se entra in mezzo il rapporto con il governo, con le multinazionali, comunque con quelle classi sociali o quei ceti dominanti che hanno interesse a mantenere condizioni di povertà e di sfruttamento nei riguardi della popolazione indigena. Quindi
comunque anche affrontare praticamente questo tema qui della salute, già mancava tutta la storia del Papa, perché il governo di fatto non si è mai interessato alla salute della comunità indigena, se ne sta interessando soltanto adesso in modo strumentale per sottrarre consenso alla gestione capitalista. Si possono vedere, non so, presidi sanitari nuovi, presidi di Aridocchi, del territorio autonomo, proprio per attrarre gente, mentre prima non lo faceva, quindi sul misure populiste. E comunque nella concezione, ecco, nella concezione di salute che hanno gli interfatisti, almeno che emergeva dai promotori, c'è proprio l'unità tra diciamo, il benessere prettamente fisico, il benessere sociale e lo spirito comunitario. Cioè sono indissolubili queste cose, quindi sostanzialmente intervenendo anche nell'economia, intervenendo contro la povertà attraverso l'organizzazione, si può dare anche uno stato di salute migliore. Così ho visto con piacere che mi sono consapevole.
Questo è un percorso appunto che è molto difficile da affrontare, in quanto tutto quello che è formazione a livello sanitario soprattutto avviene grazie ai volontari internazionali e ai volontari messicani. Quando, come dicevo prima, queste persone non hanno accesso all'istruzione, quindi non possono, non è che possono dire boh, vado via dalle comunità 5 anni, vado a studiare a Città del Messico medicina. Non possono farlo perché non rimangono i documenti. Quindi c'è tutto, diciamo, un sistema che va, che devono per forza crearsi da solo. Questa viene molto grazie anche alla storia internazionale. E poi una cosa molto interessante che stanno facendo è tutto quello che è il recupero della conoscenza medica popolare, cioè l'uso del, soprattutto quello che è l'uso delle piante, che vuol dire avere un'indipendenza economica da quello che è il potere delle multinazionali farmaci, che là costano poco per il nostro punto di vista, ma per loro costano molti soldi. Cioè, io un compagno che doveva comprare la aspirina per la moglie che stava male, per comprarla ha dovuto vendere 5 kg di mais al mercato. Quindi, perché poi se costava un euro, però il rapporto è una confezione di aspirina può vale 5 kg di mais, che non so poco. Quindi il fatto di recuperare tutta la conoscenza del mondo delle piante è molto importante. E, dal mio punto di vista ho imparato molto, no? Cioè, sono andato lì con tutto il mio background culturale della medicina occidentale, in cui cioè, le piante sono un rimedio cosmetico più che sanitario, ho imparato come, cioè, per esempio dall'aloe, con l'aloe si può fare a meno di prendere tutta una serie di antinfiammatori e come può essere usata come medicazione, per esempio. Cioè, l'aloe sostituisce il cerotto per molte ferite, perché comunque per come viene utilizzato, tagliato a metà, è sterile, è pulito e ha dei medicamenti dentro. Quindi per dire quello che è la mia esperienza, mi sono trovato a conoscere delle cose che qua manco ti accennano, per esempio. Allora, quella prevenzione è stato uno dei nostri obiettivi primari in quel progetto che siamo andati a fare ormai lo scorso anno. Nel senso che è molto utile cercare di anticipare quelli che possono essere i problemi, no, per queste comunità, in quanto, adesso parlo soprattutto per quello che è il dentale, perché è una cosa che ho approfondito più da vicino, e diciamo che c'è molta ignoranza su certe cose, no? Perché comunque magari anche lo spazzolino è di difficile reperibilità, no? Quindi, dato che l'unico modo per prevenire i problemi dentali è lavarsi i denti bene, quello che era necessario fare era insegnare ai bambini come lavarsi bene i denti, ma e anche insegnare a quelli che sono i promotori di educazione, cioè i maestri, a fare dei corsi su tutto quello che riguarda l'igiene. Che parliamo di posti dove l'acqua non è buona, cioè dove comunque per berla bisogna bollirla, quindi o bere quella in bottiglia che però costa troppo, no? Quindi è stato molto importante, molto bello anche andare a fare questi teatri di prevenzione. Anche abbiamo su proprio uno spettacolo teatrale in cui con i promotori, chi travestito da cari e chi travestito da dentista, facendo un po' vedere ai bambini come evitare di farsi venire certi problemi. E quello è tutto ancora da mettere in campo, nel senso che è ancora tutto da costruire, che lì
di questi problemi ce ne sono parecchi, quindi si tratta di portare avanti sempre di più questo tipo di comportamenti, che sono cose che non si fanno qua, perché comunque non te lo insegnano mai in Italia come prevenire certe cose. Quindi queste cose è un po' speculare anche di là, nel senso che la formazione avviene tramite i volontari internazionali che portano il loro background. Per certe cose sono difficili da fare nella quotidianità in Italia e là ancora di più, no? Perché magari c'hai molte più altre emergenze da analizzare. Il percorso, la direzione è comunque questa, è quella di andare a cercare di agire molto su quello che è l'educazione, no? La prevenzione. In Ciampa sono comunità montane, quindi il caffè d'altura quasi periferia anche se c'è quasi selvatico, no? Cioè c'è una grande produzione. E in quelli che erano latifondi prima del 94 e adesso sono terre libere occupate, si coltiva il caffè soprattutto sia per l'uso interno delle comunità, ma soprattutto per la vendita all'esterno, per avere dei soldi comuni, per poi comprare quelle che sono le tettoie per le case o cose avere dei soldi. No? Quindi, soprattutto con le compagnie di appoggio internazionale, il caffè è quello che è il progetto più facile da confrontarsi, perché è una cosa di cui comunque facciamo largo uso. I vanadisti sono organizzati in cooperative, cioè quindi il caffè prodotto nelle comunità guardabiste viene poi lavorato da quelle che sono le cooperative, perché hanno dovuto avere una parvenza, comunque avere comunque una serie di autorizzazioni per le questioni dei dazi doganali, dei porti, eccetera, perché altrimenti non si poteva scrivere le cose, no? Quindi si sono organizzati in cooperativa. E noi siamo all'interno di una rete europea che si chiama Red Crosata, che è fatta da tutta una serie di realtà che fanno bene o male quello che accennavo prima della coordinatore in Italia. E in Europa per adesso ci sono due torrefazioni, una in Svezia e una in Germania, in Amburgo, che fanno la torrefazione per tutte queste realtà. Prefazione non può essere fatta in Chiapas perché anche il caffè commerciale si lavora facendolo il più vicino possibile a dove viene venduto, perché per una questione che il caffè una volta prefatto dura meno, cioè non riuscirebbe ad affrontare un viaggio transatlantico dentro i container, no? Quindi non è possibile fare lavoro qua, bisogna per forza farlo qua. E tutte e due queste organizzazioni, sia in Svezia che in Germania, che fanno la prefazione, sono delle cooperative libertarie in cui non c'è uno che ci guadagna, cioè sono strumenti capitalistici. E, il caffè viene pagato alle comunità giapponesi a un prezzo maggiore di quello che è quel prezzo di mercato, con un contratto che è stato fatto ormai 5 anni fa, che però ogni anno aumenta in conseguenza all'aumento della popolarità di là, perché l'inflazione di cuore in maniera spaventosa. E noi, cioè, facciamo esempio al contrario, per esempio, di altre organizzazioni tipo l'Altro Mercato o Yabasta, che comprano sempre il caffè dagli zapatisti, noi il caffè lo paghiamo in anticipo, cioè ogni anno li paghiamo tutto il caffè che compriamo e non lo paghiamo a rate. Questo non ci conviene a livello economico, però gli diamo la possibilità di amministrare i soldi in maniera più facile per loro. La singola organizzazione le anticipa. Sì, c'è un giro abbastanza difficile, diciamo. Però è una cosa che funziona, che comunque noi per esempio in Italia il caffè lo vendiamo a 3 euro il pacchetto, di questi 3 euro c'è una parte che sono i 55 centesimi che rimane al gruppo che lo distribuisce per investirlo nel singolo progetto di appoggio che fa in Chiapas. Quindi c'è questi 55 centesimi in Chiapas, pacchetto, che possono essere un attimino aggiustati magari per anticipare le spese, perché sì, fino a che non si raggiunge la cifra non è che servono per un progetto. Mentre il resto di 2,45 del prezzo vero, 1 euro è per spese di di trasporto fondamentalmente e altri due canali, un altro euro va alla comunità e 45 centesimi sono i costi della torrefazione. Questo è, diciamo, il trasparente. Quindi i soldi, a parte la percentuale di dati doganali e spese di cargo, sono distribuiti tra la cooperativa di torrefazione e le cooperative produttrici in Chiapas. Come progetto è molto interessante perché, come dicevo prima, permette di mettersi in prima posizione per creare un altro tipo di economia, no? Cioè, in quanto tutti consumiamo caffè, però invece di comprare quello di Illy o quello della Coop, prendere un prodotto che consumiamo che non va ad aumentare il capitale di qualche padrone, è una cosa che andrebbe fatta su più fronti, no? E in più anche come progetto politico è interessante, perché quando ti proponi comunque alle persone hai una cosa tangibile, una cosa che si tocca in mano, secondo me ha molto più valore politico di un volantino, no? Perché comunque riesce a far vedere che la tua idea non è solo un'idea astratta, ma è un progetto che si può concretizzare, cioè si può fare. Adesso come spinta abbiamo quello di creare una cooperativa di torrefazione qua in Italia, a Genova, dove delle persone si metteranno a lavorare fisicamente in una torrefazione, e questo porterà ad avere appunto la filiera in cui tutti i soldi che vengono raccolti serviranno a sostenere dei progetti che si condividono. E secondo me è una cosa. Ma sì, dimmi. A Genova verrà fatto da parte del CLAM, che praticamente sono. Sei Genova. Praticamente sono. Perché quando uno dei due dentisti che è andato lì, che è stato di 2 anni, era di Genova, è dell'USI di Genova, e il CLAM è un collettivo che si sta occupando di tutto quello che è agroalimentare lì, ed è fatto dall'USI di Genova, da persone che una volta ci hanno fatto dei Pinelli, non so se lo conosci, e la persona che escono fuori da quella nuova universitaria che era occupata, grossissima, dove c'erano un sacco di... la pulita, bravo. E la prefazione c'è uno che ha una piccola prefazione che sta pensando alle pensioni, i figli non vogliono farlo, quindi sta cercando di prendere incomodato d'uso per un po' di anni le strutture e poi comprarle, i macchinari, sono tariffi particolari. Quello del caffè è un mercato assurdo, perché il caffè, dopo la cocaina e le armi, è il prodotto con cui dà più plus valore. C'è un giro, un mercato assurdo. Il caffè viene portato in borsa mentre l'acciaio no, per dire. È una cosa strana, no? E anche su giri molto piccoli, no? Noi come coordinatore lavoriamo sulle 2 tonnellate l'anno, cioè praticamente non è niente, non è una cosa perché andiamo a pestare i piedi a qualcun altro, no? Però andando in giro a chiedere a varie persone, c'è una forte resistenza a accettare il fatto che entra questo progetto, perché le persone col caffè, che lavorano sul caffè ci guadagnano un casino di soldi. Cioè, c'è un giro dietro di micromafia, che è una cosa incredibile. I punti vendita sono nelle 10 realtà che formano la coordinadora, più qualche altro collettivo che si occupa magari di gruppi d'acquisto solidale e prende questo e per contatti personali prende anche questo tipo di prodotto. Per esempio, come punti vendita, alcuni centri sociali, alcuni dopolavoro dell'USI a Milano, la rete delle pagine gialle di USI Arte Mestieri, che è una rete internet, il laboratorio 51 dell'Aquila, che adesso non c'è più, la libreria Anomalia di Roma, la sede di Sicilia Libertaria Ragusa, che è una casa editrice, e a Napoli, varie realtà comunque sociali sempre di contesto libertario anarchico. Noi fino a che non mettiamo su questa cooperativa di torrefazione non possiamo fare bolla, quindi non possiamo vendere attraverso i negozi, no? Quindi non si può mettere, non possiamo né darlo ai baristi, né darlo, magari, non so, qua a Bologna c'è una bottega di commercio solidale che ci sono delle attività, però non è possibile creare dei rapporti perché non posso scaricare il IVA delle banche, no? E quindi questo tipo di circuito è solamente un circuito che funziona attraverso gli spazi sociali e gruppi d'acquisto solidale. poi ti dico, il nostro interesse non è quello di creare una cosa che ci sia un giro enorme, anche perché cioè, il caffè che producono i zapatisti non è un prodotto infinito e ci sono molte realtà a livello internazionale che lavorano, quindi non ci interessa allargare di tonnellate di tonnellate, quello che ci interessa è che ci sia un circuito che funziona, che inizia a funzionare per il caffè per poi parlare magari di altro. No? E sì, un'altra cosa di cui si occupa Corriado è quello di cercare un po' di dare degli appoggi a persone che magari hanno interesse ad andare ad osservare quello che è il Chiapas con occhi che non sono quelli del turista, no? Nel senso che comunque in Messico è una realtà abbastanza difficile, ha una militarizzazione molto, molto pesante, un po' perché per il Chiapas passa tutto quello del traffico di droga del Sud America e quindi cioè, ci sono i militari hanno gli stessi fucili, gli stessi ammo che hanno i militari in Iraq, quindi c'è una forte repressione militare, no? E un po' anche perché c'è una certa chiusura da parte di alcune comunità con persone occidentali per esperienze che hanno avuto in passato, no? Nel senso che magari le persone che andavano lì e iniziavano un po' a creare dei problemi invece che aiutare, no? Anche se per loro il fatto di avere persone internazionali in giro è sempre una sicurezza, perché è molto difficile che un gruppo di paramilitari attacchi quel villaggio se ci sono dei bianchi, perché non hanno interesse a pubblicizzare ancora di più la repressione che stanno attuando. No? La cosa che mi collega a quello che hai detto ieri del tuo intervento, sul discorso delle banche dei semi, no? Anche in Messico c'è un problema di OGM, nel senso che il mais è l'alimento base, tipo praticamente mangiano quello 3 volte al giorno e adesso è tutto OGM, cioè tutto mais transgenico che viene importato da ditte americane, no? Nelle comunità del Chiapas, non solo quelle zapatiste, si riesce ancora a utilizzare semi di mais, diciamo quello che è stato selezionato da migliaia di anni, perché comunque sono comunità montane abbastanza chiuse, quindi non c'è neanche il pericolo di come si dice, di ibridazione, no? Ibridazione dei polline. E infatti era successo qualche anno fa un bel problema quando in America avevano sdoganato il carburante fatto di mais, gli americani compravano il mais dal Messico per la maggior parte, perché questo fatto del vento biologico ha una resa maggiore come carburante. E quindi per il fatto di utilizzare i biocarburanti in America, il Messico nel giro di un anno è triplicato il costo del piatto attivo, che è il piatto fondamentale, una cosa pazzesca. Sì, un anno e mezzo fa mi sembra.
Sarà ancora più.
Adesso sono un po' stabilizzato perché c'è stata una rivolta a livello federale, nel senso che cioè, per la povera gente quello è il piatto, l'alimentazione base.
Anche perché poi c'era il discorso del contrabbando di libero commercio, praticamente arrivava mai su nordamericano in Messico, e perché comunque riguarda gli Stati Uniti sono i propri agricoltori. Quindi con i messicani non riuscivano più a produrre mais perché non potevano andare al mercato, anche quando la gente comprava quello al mercato.
E si vede proprio la differenza, se si vede queste pannocchie di manshake per mais transgenico che sono bianche tutte perfette, che ognuna uguale, che le puoi misurare col calibro, no? Mentre vedi quelle biologiche che le vedi che sono innanzitutto un po' più grosse, magari qualche ricchicco è rosso invece che giallo, no? E anche la tortiglia sa, oltre che un sapore, ovviamente ma anche un colore diverso. Cioè, quella di mais transgenico è bianca, quella di mais normale è gialla, le riconosci a vista, è una cosa pazzesca. Quella di luna.
Sì, devo fare una domanda, però non c'entra col caffè. Ed è ricollegandomi a quello che hai detto all'inizio della documentazione, cioè giustamente il rapporto tra la mediatizzazione del movimento zapatista e le realtà locali. Vedevo se hai idea di quale sia il rapporto vero tra la gente che fa parte di tutto il movimento zapatista, quindi i contadini e via dicendo. Con la figura di Marco, se c'è un antagonismo, se c'è un rispetto collettivo, qual è la...
Comunque, Marcos non è quello che prende decisioni, ma è quello che per il suo percorso di studi le sa raccontare meglio a noi, cioè al mondo esterno. il ruolo che ricopre Marcos all'interno dell'organizzazione zapatista è quello di quello che scrive Volantini, no? Di quello che è bravo a parlare, perché si dice che era un professore di sociologia, ma poi non si sa bene se lui o meno. Comunque il ruolo che ha Marcos è quello di comunicatore. Fai conto che il percorso delle Zeta è stato un percorso che è iniziato all'inizio degli anni '80, in cui Marcos e un altro paio di intellettuali messicani, quindi come si dice, non indio, hanno scelto di andare in clandestinità a vivere sulle montagne del Chiapas. Da lì, nel questo parlo dell'82 così, hanno iniziato a intrecciare rapporti con le popolazioni indigene, con l'idea di iniziare una rivoluzione. Questo era un po' il clima sudamericano che c'era allora, come sannisti o altre organizzazioni. Da lì si sono incontrati con questi indigeni che quando Marco diceva noi dovevamo fare una cosa, niente per gli altri e tutto per noi, no? E gli indigeni invece hanno capito che volevano fare una relazione in cui si toglieva tutto agli altri e in cui si dava tutto a tutti e niente per chi lo organizzavano, e gli piaceva questa cosa qua, il fatto di l'ho spiegato un po' male forse. E comunque hanno travisato un pochino il messaggio socialista di questi intellettuali, ma l'hanno migliorato. Cioè, in sostanza, Marcos e Teruel si sono ritrovati nelle selve del Chiapas per andare a diffondere il verbo socialista agli indigeni. Si sono ritrovati che questi indigeni non solo applicavano delle reti libertarie dal basso da centinaia d'anni, ma avevano delle cose da insegnarli. E da lì è partito tutto un percorso di contaminazione reciproca. Le Zeta ha iniziato ad appoggiarsi a delle reti che già esistevano all'interno delle comunità indigene, perché comunque questi qua sono sempre stati gli ultimi, sempre stati sfruttati, quindi non è solo da 10 anni che ha iniziato a organizzarsi, lo facevano già prima, magari non ne...